Bentornati alla 47esima puntata di Restart TV, il format che va in live streaming ogni mercoledì alle 12 da ormai 15 mesi e a cura di Bpress, l'agenzia di comunicazione, insomma, per dare un contributo alla marketing e alla business community facendo delle riflessioni sui temi della ripartenza, tematiche che spaziano tantissimo. E siamo alla fine di una estate molto calda. In positivo, noi abbiamo ritirato a luglio un premio, il primo premio nella categoria comunicazione corporate dei Touchpoint Engagement Awards, che ci fa felici e ringraziamo ovviamente di nuovo tutti gli ospiti, 114 ospiti che ci hanno permesso di realizzare le 46 puntate e ovviamente anche il nostro team in agenzia che ha dato il meglio. Ci fa piacere, siamo orgogliosi. Ma insomma, un'estate calda anche da tantissimi punti di vista. Un punto di vista geopolitico, l'Afghanistan è lì che ci guarda e aspetta le mosse del mondo occidentale, forse è un tema sul quale magari più avanti faremo delle riflessioni in una puntata dedicata. E poi calda anche dal punto di vista climatico. Insomma, abbiamo visto, ahimè, incendi in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, alluvioni in Europa centrale, in Italia, e recentemente questo tornado che ha sconvolto Pantelleria. Il cambiamento climatico sta producendo dei danni e ci sta facendo preoccupare, tant'è che per ripartire abbiamo proprio deciso di portare l'ambiente al centro dei nostri ragionamenti, delle nostre riflessioni. Ci ha aiutato anche un saggio che è uscito in questi giorni con un titolo interessantissimo da questo punto di vista, perché lega l'ambiente al cibo, il cibo che ci salverà, di Eliana Liotta, che è uno dei nostri ospiti che abbiamo invitato proprio a parlarcene, perché è un saggio che fa il punto sulla consapevolezza delle persone. Alla fine abbiamo capito, anche leggendolo, che il tema centrale è proprio questo: che tipo di contributo possiamo dare noi, oltre a andare in bicicletta, comprare auto ibride, montare i pannelli solari, spegnere le luci. Servono dei cambiamenti anche un po' più profondi, radicali nelle abitudini, partendo dai basics. Quali basics? Meglio di acqua e in particolare cibo. E allora per parlarne abbiamo guardato un po' in giro, ci siamo fatti anche un'idea leggendo in questi giorni di che cosa si parla. Si parla di cambiamento nella mindset degli italiani, vogliono cibo sostenibile senza pesticidi, dice il rapporto COP rilasciato di recente, ma addirittura è nata una nuova categoria di consumatori climatariani, sono una via di mezzo tra i vegetariani e i pescetariani, perché non mangiano carne rossa, con qualche concessione a pollo e pesce. E poi anche il Salone del Mobile, che si è appena concluso, ha portato il riciclo, la sostenibilità al centro della comunicazione. Quindi è chiaro che questo è il nostro tema e il nostro titolo della puntata. E se poi guardiamo dal punto di vista economico, la School of Management del Politecnico di Milano ha appena rilasciato un rapporto dell'osservatorio sul food sustainability, che dice questo: dice che le startup di nuova generazione sono attentissime al consumo, all'economia circolare, al tema della sostenibilità. Rappresentano ormai il 25% di tutte le startup legate al mondo agri-food, con una crescita del 56% rispetto all'anno scorso. Quindi, insomma, ci siamo anche da un punto di vista economico. Ecco, e quindi questo è un tema del quale vogliamo parlare con tre ospiti che presento immediatamente. Alessandro Colella, che è l'amministratore delegato di Gorillas, startup non più, anzi oggi unicorno berlinese appena sbarcata in Italia. Buongiorno Alessandro, ciao, benvenuto. Con questa missione di consegnare la spesa in 10 minuti a partire dalle grandi città, e ce ne parlerà perché questo è uno dei temi, no? Del cambiamento delle abitudini, antispreco con i bikers, insomma, tantissimi spunti. Poi saluto Alide Passariello, che è responsabile della business unit Alpro all'interno di Danone, Ciao Alide, grazie per essere con noi oggi. Alpro è una brand che da sempre ha messo il tema della sostenibilità al centro del proprio business, fin dagli anni Ottanta, quando è nata, introducendo il tema del cibo plant-based, no? Ancora in tempi forse non sospetti. E quindi il tuo punto di vista come grande brand del largo consumo ci interessa molto. E infine, presento Eliana Liotta, giornalista, scrittrice, comunicatrice scientifica, autrice, di questo bellissimo saggio di cui parleremo ancora fra poco. Bene, io partirei con la prima domanda. Come al solito, il nostro format non è cambiato. La prima domanda è proprio questa. Visto che la sostenibilità interessa sempre di più l'intera società, ma sta entrando pesantemente nella filiera alimentare e quindi porta questo binomio cibo e sostenibilità all'attenzione di tutti. Secondo voi, come sta cambiando lo scenario italiano? Siamo pronti? Come vedete il futuro? Ecco, io con questa domanda inizierei la conversazione di oggi dando la parola ad Alessandro Colella di Gorillaz. E tra l'altro abbiamo, ecco, il vostro volantino in distribuzione in questi giorni in alcuni quartieri di Milano ci ha colpito perché fa una brand promise altissima, no? Ma parte anche, ti portiamo la spesa in 10 minuti, ma parte anche dal tema dello spreco alimentare, no? Spesa in 10 minuti versus carrello dello spesone settimanale. Come la vedete, Alessandro? Ti lascio la parola.
Sì, buongiorno, grazie mille per l'invito. Come dicevi, come insomma, dicevi nell'introduzione, Gorillaz vuole portare un cambiamento positivo al modo di vivere la spesa, dando a tutti il controllo di come e quando farla per compiere così scelte alimentari un po' più consapevoli e sostenibili. Per quanto riguarda in generale insomma, il tema della sostenibilità nella filiera produttiva italiana, quello che stiamo notando è che la filiera si sta evolvendo sia da un punto di vista di attenzione alla sostenibilità, ma anche di qualità del prodotto. E per quanto ci riguarda, abbiamo visto una grande volontà e apertura da parte di produttori e brand a iniziare delle vere e proprie collaborazioni e partnership con l'obiettivo di valorizzare sia le produzioni locali di stagione, ma al tempo stesso di andare incontro alle nuove esigenze dei clienti, dei consumatori italiani. E quindi secondo noi il futuro è un futuro hyper local di grandi collaborazioni, quindi non più basato sulla mera negoziazione di volumi e prezzi, ma piuttosto su progetti di lungo termine con i produttori, che come ho detto prima siano costruiti intorno sia alle esigenze dei consumatori, ma sia alle esigenze di sostenibilità del nostro pianeta. E per essere un pochino più pragmatico e riportare insomma queste idee alla dimensione di Gorillaz, per noi la sostenibilità si sviluppa su quattro dimensioni: su impatto, sostenibilità per quanto riguarda l'impatto sulla filiera, sostenibilità sulle community che andiamo a toccare, impatto sugli sprechi di filiera e infine impatto sulle abitudini del cliente, del consumatore. Per quanto riguarda quindi dal punto di vista della filiera, a breve inizieremo una collaborazione con Planet Farm, che è la vertical farm più innovativa d'Europa, che diciamo che ha una produzione sostenibile 365 giorni l'anno, con prodotti a coltivazione verticale. Per quanto riguarda l'impatto sugli sprechi di filiera, abbiamo già iniziato a livello globale una partnership con Too Good To Go, che consente appunto di minimizzare gli sprechi all'interno dei nostri magazzini. Per quanto riguarda l'impatto sulle community, penso che hai parlato prima dei nostri bikers. In generale, cerchiamo di discostarci un pochettino dai modelli tradizionali della gig economy e di avere un impatto positivo sulla nostra workforce, sui nostri biker, offrendo delle opportunità di crescita sia professionale che personale.
Ma io questo l'ho toccato con mano qui a Milano perché ieri a un semaforo sono stato affiancato da uno dei vostri biker, un ragazzo giovanissimo che pedalava come un matto per rispettare la vostra promessa di 10 minuti, ma devo dire soddisfatto, contento di questo commitment. Mi sembrava proprio sprizzare energia da tutti i pori e l'ho trovato una bella cosa, perché alla fine, insomma, la consapevolezza parte anche dai giovani che non solo utilizzano ma anche lavorano per Gorillaz. Quindi l'ho trovato bello come metafora, te lo volevo raccontare oggi.
Sì, no, grazie. Noi abbiamo due anime, uno è quella di supermercato e l'altro è quella di una biker community. Sia io che sono, insomma, qui l'amministratore delegato in Italia, che Kahan, che è il nostro co-founder e CEO Global, siamo amanti della bicicletta, siamo amanti della pedalata, io anche vado a fare consegne, Kahan va a fare consegne, quindi diciamo è nel nostro DNA. E nulla, l'ultima cosa che volevo menzionare dal punto di sostenibilità è l'impatto, insomma, come la valutiamo noi, l'impatto sull'abitudine del cliente. Come ho detto prima, proprio Gorillas vuole portare un cambiamento positivo al modo in cui si vive la spesa, dando a tutti il controllo di come e quando fare la spesa, e questo concetto di spesa on demand, ordini quando hai bisogno del bene e non magari la domenica per tutta la settimana.
Beh, insomma, è chiaro che la brand promise deve accompagnarsi anche ad un cambio di mentalità del consumatore e quindi il fatto di aprire con i magazzini di quartiere vi permette di raggiungere, di mantenere questo livello di efficienza sulla quale poi vi misurano alla fine, no? Questi 10 minuti. Ho visto che le vostre medie di servizio sono davvero 10,8 minuti, se non erro, come statistica, mi ha colpito.
A livello globale 10,8, in realtà
Bene.
in Italia al momento siamo sui 7 minuti, quindi insomma siamo molto orgogliosi di questi risultati fino ad ora.
Bellissimo, bellissimo, va bene. Grazie mille, Alessandro. Io a questo punto girerei la stessa domanda a Davide Passariello. Te la riassumo, no? La sostenibilità entra nella filiera alimentare. Secondo te l'Italia è pronta? Come cambia lo scenario? Cosa vedi per il prossimo futuro?
Grazie mille Diego. Allora, prima di tutto io ne approfitto per ringraziarvi per questo invito su un tema che è il cuore un po' di Alpro, perché nasce proprio su questa tematica. Questa marca e tutto quello che è la filiera, diciamo, produttiva che noi gestiamo. Saluto tutte le persone connesse e parto per darti una risposta un po' sottolineando anche quello che tu dicevi nell'introduzione. La pandemia che abbiamo vissuto è stata ed è purtroppo l'espressione estrema di un pianeta che soffre. In più l'abbiamo toccata tutti con mano e continuiamo, ahimè, a toccarne un po', diciamo, i disastri che questo può creare. Perché mi soffermo su questo punto? Perché noi che viaggiamo sempre, diciamo, in co-partnership con i nostri consumatori, no? Quindi che seguiamo tanto quelle che sono un po' le evoluzioni. La domanda che ci dobbiamo fare è come veramente poter collaborare con loro nell'ottica di mettere un freno a tutto ciò, visto che oramai la consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze è quotidiana sui nostri telegiornali. Ecco a mio avviso il perché la sostenibilità è diventata sempre più centrale e gioca un ruolo chiave all'interno oramai di quelle che sono le scelte che facciamo tutti noi, a prescindere da, diciamo, aziende, tutte noi persone. In più, da tantissime ricerche, tutti i consumatori ci dicono che safe and health è un po', il need che loro hanno. E se ci pensi, è una triangolazione perfetta quella di cui sto parlando. Cioè, se prima della pandemia, fondamentalmente avevamo consumatori che ci chiedevano sempre di più prodotti healthy salutari, oggi sempre di più si rafforza un po' questo binomio che è nel cuore della marca Alpro da sempre in realtà, che è quello dell'healthy e del sustainable, del planet. Alpro, come dicevi tu, nasce proprio con una missione e un'identità incentrata su questo binomio di health e planet ed è per questo che in tempi molto pregressi, se vuoi, ha anche iniziato tutto un percorso, prima diventando società benefit, poi diventando B Corp da un anno, quindi prendendo una certificazione importante che misura l'impatto diciamo, aziendale che si ha su tutta la catena e che dà a tutti noi la responsabilità di lavorare tutti i giorni per ridurlo quanto più possibile fino a diventare poi rigenerativi, no? In un futuro, perché ne parleremo anche, forse tra qualche
Sì.
altra puntata, di cosa
Ma
possiamo
infatti
fare.
l'essere diventato B Corp per il gruppo Danone è stato un bellissimo salto in avanti, anticipando il comune sentire. Oggi la B Corp comincia a diventare un tema dell'agenda di tantissime aziende. Tra le grandi multinazionali, forse il vostro gruppo è stato il primo in assoluto a livello mondiale a sposare la causa. Quindi a me fa molto piacere ed è un tema sì, che toccheremo ancora. Grazie, non volevo stopparti, Alide, però credo che la tematica salute e sostenibilità, cibo salutare e sostenibilità, l'abbiamo proprio sdoganata. E Eliana Liotta ne ha fatto il tema del suo saggio. Vorrei sentire un po' da lei il punto, anche di vista del giornalista, del comunicatore, rispetto al titolo della puntata. Tra l'altro, saggio, edito dalla Nave di Teseo e sviluppato in partnership, con organismi scientifici che hanno garantito anche, il contenuto nell'European Institute on Economics and Environment e il progetto IT della Fondazione Gruppo San Donato. Allora, Eliana, io ti girerei la domanda per chiudere questo primo giro. Cosa hai visto e cosa ne pensi? Rispetto alla preparazione della società ad acquisire questo tipo di consapevolezza. Come la vedi?
Il mio libro è uscito ad aprile e continua a suscitare interesse. Sono tantissimi gli eventi a cui sono invitata a partecipare. Pensate che sabato sarò a Pordenone Legge, la grande festa del libro con oltre 500 autori da tutto il mondo, e il mio appuntamento delle 20:30 è già esaurito. Per fortuna poi ci sarà una differita sulla web TV del festival, uno dei più importanti in Italia per noi scrittori. Quindi vuol dire che l'interesse c'è moltissimo. C'è l'interesse dalla politica, tanto per cominciare. Il premier Mario Draghi a luglio, per esempio, ha riportato un dato che era emerso in una ricerca apparsa su Nature, cioè che un terzo, forse oltre un terzo, delle emissioni di gas serra derivano dal sistema alimentare. I gas serra sono quei gas che avvolgono la nostra terra come una coperta e la scaldano sempre di più. Perché ci sono tante emissioni che derivano dal sistema alimentare. Una grossa quota viene dal bestiame, perché i ruminanti, in particolare quindi bovini e ovini, producono nei loro processi digestivi il metano come prodotto di scarto, e il metano è, pensate, 21 volte più potente quanto effetto serra dell'anidride carbonica. Poi c'è la deforestazione che si accompagna alle estensioni degli allevamenti intensivi, ma anche alla coltivazione, per esempio, di olio di palma, quindi di palme da olio da cui deriva l'ingrediente usato non in tutti, ma spesso in alcuni prodotti industriali. Poi, naturalmente, c'è la lavorazione industriale. Non vuol dire che noi dobbiamo rinunciare a mangiare, naturalmente, né gli esperti di clima o i nutrizionisti vietano del tutto la carne. Quello però che si invita a fare è una svolta ecologica a tavola che incredibilmente, straordinariamente, coincide anche con il bene della nostra salute. Il cibo che è gentile con il pianeta è lo stesso cibo che è amico del nostro corpo. Quindi il primo principio è orientarsi su una dieta che abbia una base più vegetale. Questo significa, quando si fa la spesa, invece che pensare alla bistecca, pensare in prima battuta al contorno e alle bellissime verdure che la natura ci offre. Secondo punto, bisogna, scusa, e chiudo poi, e chiudo completamente. E secondo punto, bisogna poi cercare di indirizzarsi su ingredienti che siano più naturali, quindi non lavorati o minimamente lavorati. Lavorati, non so, naturalmente sono quelli della nostra tradizione, ed evitare invece gli alimenti ultra processati, quelli con una lista di ingredienti lunga così. quindi ben venga da una parte un ritorno alla natura, dall'altro però assolutamente l'innovazione e la tecnologia, perché sarà l'innovazione a poter traghettare questa umanità verso il futuro. Non dimentichiamo che andiamo verso gli 11 miliardi di abitanti nel 2100, se sono vere le previsioni.
No, bellissimo, Eliana, non ti avrei stoppato, volevo soltanto darti un altro spunto, ma lo facciamo nella seconda domanda, perché mi è piaciuto il tuo approccio molto informato e radicale, ma anche molto pratico, con quelle 5 diete virtuose che tu hai promosso in qualche modo.
No, le ho promosse io, quelle diete sono le 5 diete indicate dall'ONU, possibili per mitigare l'impatto del sistema alimentare, diciamo, sul clima, e quindi poi sono anche diete salutari, ed è un pezzettino, un capitolo del libro.
Ne parliamo al secondo giro. Allora, direi che è tempo per la seconda domanda, perché noi ci occupiamo di comunicazione, di marketing e di informazione. Questo ci offre un po' l'assist per una seconda riflessione, cioè se dobbiamo cambiare i nostri comportamenti nei consumi e anche nella quotidianità, come facciamo a convincere tutti gli altri a seguirci? Come facciamo a creare un movimento di pensiero che si traduca in realtà? Come comunichiamo? Ecco, questo è il tema che metterei sul tavolo per il secondo giro, ripartendo da Alessandro di Gorillas.
Sì, allora, un paio di considerazioni che facciamo molto spesso anche internamente. Diciamo che il focus su uno sviluppo sostenibile è per noi un passaggio obbligato per la riduzione dello spreco alimentare domestico, che secondo quelli che sono i dati più aggiornati incide circa il 50% dello spreco complessivo di cibo nel pianeta. E se guardiamo i dati del 2020 in Italia, lo spreco alimentare a livello domestico è stato l'equivalente di 6,5 miliardi, invece quello relativo alle produzioni e distribuzione della filiera oltre 3 miliardi, per un costo quindi nazionale di circa 10 miliardi. Questo significa che per le aziende come Gorillas, ma tante altre, per esempio Too Good To Go, c'è molto margine per contribuire ad un miglioramento. Dall'altra parte poi ci sono diverse statistiche che mettono in evidenza come l'Italia sia insomma uno dei pioneer tra i paesi più sviluppati e più sensibili alle tematiche della sostenibilità. Infatti una persona su due, quando invece la media in altri paesi è una persona su tre, risulta essere sensibile a questo tipo di tematiche. E proprio in questo contesto si inseriscono compagnie come Gorillas, che possono avere, a mio avviso, insomma, avviso secondo anche il nostro leadership team, un grandissimo impatto. Ed infatti, come ho detto prima, la nostra app è proprio stata ideata per cambiare il meglio l'abitudine di consumo e per portarti a casa in 10 minuti quello di cui hai bisogno ora, non quello di cui hai bisogno magari da 3, 4, 5 giorni. Ed è proprio questa spesa programmatica per la settimana che in generale porta agli sprechi domestici. E in termini di comunicazione, diciamo che per un brand come Gorillas è fondamentale far passare il messaggio che è arrivato, cioè è arrivata l'ora, insomma, di lasciarsi alle spalle delle abitudini che non sono più sostenibili né per quanto riguarda noi come individui né per il nostro pianeta, e al tempo stesso dare canali alternativi per arrivare a delle modalità di consumo più sostenibili. Ed è effettivamente quello che stiamo facendo ad oggi in Italia, dove siamo sbarcati con la nostra app sia a Milano che a Roma, a Torino e la settimana prossima anche a Bergamo.
Ah, bellissimo, quindi una new entry. Ottimo, beh, insomma, approccio esperienziale, no? Provate e se vi piace usatela per cambiare le vostre abitudini di consumo e di alimentazione. Grazie mille Alessandro. E, Alide, io ti faccio la stessa domanda, insomma, alla fine il marketing è anche al centro delle attività di Alpro. Come si comunica? Voi siete in questo maestri perché avete iniziato con la colazione degli italiani, e poi come si continua?
Ma allora io ti faccio, diciamo, parto da una premessa, no? Che è un po' la risposta a una prima parte della tua domanda, cioè il ruolo della comunicazione, che è sempre stato importante ed è sempre stato anche un ruolo di grande responsabilità da parte di chi poi la produce e la, come dire, offre ai propri consumatori. Ecco, questo ruolo un po' a mio avviso sta anche evolvendo, no? Nell'ottica di non solo informare, educare, ma svegliare un po' le coscienze. E per svegliare le coscienze, siccome ci si mette in prima fila, c'è bisogno, diciamo, di un'autenticità di base, di valori, di concretezza che siano poi tangibili sotto tutti i punti di vista. Ecco, quindi diciamo c'è un po' sempre di più questo affermarsi di questo ruolo attivo che i nostri consumatori, le nostre persone vogliono avere per impattare, diciamo, su quelli che sono i temi caldi, un po' quello che dicevamo anche prima nei diversi interventi. Il compito quindi, secondo me, delle aziende, delle marche, è proprio quello di, come dire, seguire e cavalcare questo trend nel manifestare in maniera chiara la propria visione, perché esistono il proprio credo, i propri valori e nello sposare delle cause. Diciamo che oggi quello che viene chiamato proprio brand activism, no? Che è un po' questo, è un po' un must. Ognuno di noi può contribuire concretamente ed è il tema centrale di questa puntata, perché people have the power. Tutti noi abbiamo il potere di poter contribuire, la responsabilità di marche, aziende note, è proprio quello di, come dire, aiutare e mettersi al servizio di quelle che sono le grandi cause per impattare in maniera concreta le comunità prima e poi il pianeta nel suo grande. Questo è un po' quello che noi vogliamo fare in maniera semplice. Le nostre comunicazioni in genere sono belle semplici, no? Buono per te, buono per il pianeta, sembra semplice.
Stavo per dirlo, infatti. No, ecco, bisogna anche avere la credibilità per farlo. Insomma, c'è chi ha cominciato in tempi non sospetti e la credibilità se l'è conquistata. Chi parte da zero oggi, ecco, deve lavorare da comunicatore, direi, deve lavorare molto sulla reputazione, sul costruire una coerenza, una credibilità nei messaggi e anche nei prodotti che fa. Bene, insomma, grazie Alide. E a questo punto, Eliana, a te il compito di chiudere con il cappello del comunicatore scientifico o della giornalista. Cosa ne dici?
Ma intanto non sono due concetti, diciamo, che collidono. Io sono una giornalista e comunicatrice scientifica e ti devo dire che questo doppio ruolo è importante, a maggior ragione se parliamo di sostenibilità. Io credo che debba passare il concetto, come diceva la dottoressa Passariello, che la sostenibilità, l'ambiente non è qualcosa che riguarda sempre la politica, gli stati, gli organismi sovranazionali. Ciascuno di noi può fare qualcosa e il cambiare le abitudini alimentari in una direzione più verde è un modo rapidissimo per aiutare l'ambiente e contemporaneamente per aiutare se stessi. Come fare comunicazione sull'ambiente? Oggi, per esempio, c'è un bellissimo inserto in edicola del Corriere della Sera, Pianeta 2021, che ogni mese approfondisce in una maniera anche, lasciatemi dire, letteraria e con delle bellissime foto, i temi più caldi. Io lo faccio attraverso il libro, attraverso i miei articoli su Io Donna, l'inserto del Corriere della Sera, ma anche su Corriere Salute, in cui ho una rubrica in cui racconto dei vari aspetti della nutrizione, ma sempre con un'attenzione all'impatto ambientale. Una cosa bella e significativa mi è successa di recente, e cioè che Uno Mattina su Rai 1 mi ha invitato a tenere 5 lectio magistralis dedicate proprio agli argomenti del libro. È stata un'esperienza molto bella sulla rete Ammiraglia, ma la cosa interessante è che il pubblico ha seguito e ne era, insomma, a quanto pare dai riscontri dello share, ne era entusiasta, quindi vuol dire, posso dire, che l'interesse c'è.
Bello, bellissimo. Beh, poi fa il paio con il tutto esaurito alle tue presentazioni, quindi insomma il tema l'hai centrato pienamente. Anche tu arrivi da una lunga militanza su quel fronte, no? Perché con la dieta smart food è stato forse uno dei tuoi primi saggi.
È vero, è così, è stato il mio primo saggio in collaborazione con l'Istituto Europeo di Oncologia ed è stato poi tradotto in oltre 20 paesi, quindi è stato uno dei libri più letti nel 2016 in Italia, uno dei 50 più letti, quindi la cosa importante, ecco, quando io racconto delle cose che abbiano a che fare con la nutrizione, ma anche con la sostenibilità, è che siano dei dati supportati da istituzioni, da grandi istituzioni scientifiche, altrimenti tutti parlano e si fa una gran confusione, non si capisce più che cosa è essenziale e che cosa invece è secondario. E invece i cambiamenti climatici sono una grande urgenza globale.
Grazie, grazie Eliana. Vedi che l'anima del giornalista emerge. Va bene, grazie mille Eliana, grazie a tutti i nostri ospiti. Alessandro Colella, amministratore delegato di Gorillas, Alide Passariello, director della Unit Alpro del gruppo Danone. E vi ringrazio perché ci avete permesso di toccare un tema che per noi era importante, perché è il rompighiaccio della stagione. Abbiamo aperto la nuova serie con un tema che ci piace davvero. Grazie, do appuntamento a tutti mercoledì prossimo alle 12 sempre sui canali social di VPress per un'altra diretta di Restart TV. Alla prossima.